guida galattica per Eurostop Pisti. L'ennesimo podcast che parla di Europa.
Continuiamo a esplorare come funziona l'Unione Europea. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sede a Lussemburgo, è composta da un giudice per Stato membro e da 11 avvocati generali, che sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per un mandato di 6 anni che è anche rinnovabile. La loro indipendenza è garantita. La Corte ha il compito di garantire il rispetto del diritto dell'Unione e la corretta interpretazione e applicazione dei trattati. La Banca Centrale Europea, con sede a Francoforte, gestisce l'euro e la politica monetaria dell'Unione. Il suo consiglio direttivo è composto da 6 membri del comitato esecutivo e dai governatori delle banche centrali nazionali dei 19 paesi della zona euro. I compiti principali della Banca Centrale sono mantenere la stabilità dei prezzi e vigilare sulle banche dell'eurozona. La Corte dei Conti Europea, istituita nel 1975 e avente sede a Lussemburgo, è composta da un membro per ogni paese dell'Unione, nominato di comune accordo dagli Stati membri per un mandato di 6 anni, previa consultazione del Parlamento Europeo. La Corte dei Conti assicura la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese dell'Unione e accerta la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione Europea. Tra gli altri organismi abbiamo il Comitato Economico e Sociale Europeo. Quando devono adottare decisioni in determinati campi, il Consiglio e la Commissione Europea consultano il Comitato Economico e Sociale Europeo. I membri di quest'ultimo sono rappresentati dalle varie componenti sociali ed economiche della società civile organizzata e sono nominati dal Consiglio per 5 anni. Il Comitato delle Regioni è composto da rappresentanti degli enti regionali e locali che sono proposti dagli Stati membri e nominati dal Consiglio per 5 anni. Il Comitato delle Regioni deve essere consultato dal Consiglio e dalla Commissione per questioni di pertinenza regionale, ma può anche formulare pareri di propria iniziativa. La Banca Europea per gli Investimenti, con sede a Lussemburgo, concede prestiti e garanzie destinati a valorizzare le regioni più arretrate dell'Unione e a rafforzare la competitività delle loro imprese. Il mediatore europeo è eletto dal Parlamento europeo per un mandato rinnovabile di 5 anni. Ha il compito di indagare sulle denunce relative a casi di cattiva amministrazione nelle istituzioni dell'Eurozona. Possono ricorrere al mediatore europeo i cittadini e le imprese dell'Unione e chiunque risieda in un paese dell'Unione. Ma in concreto di che cosa si occupa l'Unione Europea? Beh, anzitutto interviene in una vasta gamma di settori nei quali i leader europei ritengono vantaggiosa un'azione comune: mercato unico, euro, promozione della crescita economica, la sicurezza, la giustizia e gli affari esteri. L'Unione interviene anche nei seguenti settori: quello delle politiche di innovazione che promuovono il ricorso a nuove soluzioni in settori come il clima e la protezione dell'ambiente, la ricerca o l'energia, ma anche in politiche di solidarietà, le cosiddette politiche di coesione, in ambito regionale, agricolo e sociale. L'Unione finanzia queste politiche mediante un bilancio annuale che le consente di integrare l'azione dei governi nazionali e di aggiungervi valore. Il bilancio dell'Unione Europea è modesto rispetto alla ricchezza complessiva dei suoi Stati membri, in quanto rappresenta non più dell'1,04% del reddito nazionale lordo della totalità dei paesi. Veniamo alle politiche di innovazione. L'attività dell'Unione Europea incide sulla vita quotidiana dei cittadini europei affrontando molte sfide reali poste dalla società moderna: la protezione dell'ambiente, la salute, l'innovazione tecnologica, l'energia e così via. Dagli anni 60 gli scienziati mettono in guardia contro l'innalzamento della temperatura del nostro pianeta. I leader politici hanno tardato a reagire, ma nel 1988 le Nazioni Unite hanno istituito il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico. Questo gruppo di esperti è riuscito ad attirare l'attenzione del mondo sulle conseguenze potenzialmente disastrose del riscaldamento globale, che è provocato dall'emissione di gas nocivi derivanti soprattutto dal consumo di combustibili fossili a base di idrocarburi. Nel 2008 l'Unione Europea ha fornito un importante contributo alla lotta contro il cambiamento climatico. Il Consiglio Europeo ha deciso che entro il 2020 l'Unione Europea avrebbe dovuto ridurre le proprie emissioni almeno del 20% rispetto ai livelli del 1990, incrementando del 20% la quota di mercato delle energie rinnovabili e abbattere il consumo energetico totale del 20%. Nel 2014 i leader dell'Unione Europea hanno concordato un obiettivo ancora più ambizioso, ovvero quello di ridurre le emissioni almeno del 40% rispetto al 1990 entro il 2030. I paesi dell'Unione hanno inoltre agito in concreto e con determinazione per contribuire a far sì che la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, tenutasi a Parigi nel dicembre 2015, sfociasse in un accordo vincolante, adottato da 195 paesi, per contenere il riscaldamento globale entro la soglia dei 2 gradi centigradi. I paesi più poveri del mondo necessitano di assistenza finanziaria per ridurre queste emissioni e adattarsi ai cambiamenti climatici. A questo scopo, tra il 2014 e il 2020, l'Unione Europea ha fornito un contributo di almeno 14 miliardi di euro a titolo del Fondo Europeo di Sviluppo. Il processo politico di ratifica dell'Accordo di Parigi da parte dell'Unione è stato portato a termine nel 2016, il 4 ottobre, quando il Parlamento Europeo ha approvato la ratifica consentendo l'entrata in vigore dell'accordo. Le priorità della Commissione europea per il 2019-2024, alla guida di Ursula von der Leyen, sono 6. Anzitutto il Green Deal europeo, con cui l'Europa intende essere il primo continente a raggiungere la neutralità climatica diventando un'economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse. Tra le priorità vi è anche il fatto che l'Europa diventi pronta per l'era digitale. La strategia digitale dell'Unione doterà le persone di competenze inerenti a una nuova generazione di tecnologie. Intende poi realizzare un'economia al servizio delle persone, ma anche un'Europa più forte nel mondo. L'Unione rafforzerà la propria voce nel mondo promuovendo il multilateralismo. Tra le priorità anche la promozione della European Way of Life. L'Europa deve tutelare lo Stato di diritto per difendere la giustizia e i valori fondamentali dei cittadini dell'Unione Europea. È necessario anche poi attivare un nuovo slancio per la democrazia europea, dando più voce ai cittadini europei e proteggendo la democrazia da interferenze esterne come la disinformazione e i messaggi di odio online. Come abbiamo detto nella puntata scorsa, la presidente Ursula von der Leyen guiderà la Commissione europea insieme al Collegio dei Commissari per il quinquennio dal 2019 al 2024. Tra le priorità che sono diventate il manifesto di questa Commissione vi è sicuramente il Green Deal europeo, ossia, come avevamo detto, puntare a essere il primo continente a impatto climatico zero. Cosa significa questo? Che i cambiamenti climatici e il degrado ambientale sono una minaccia enorme per l'Europa e anche per il mondo. Per superare queste sfide, l'Europa ha bisogno di una nuova strategia per la crescita che trasformi l'Unione in un'economia moderna, efficiente sotto il profilo di risorse e competitiva, in cui la crescita economica sia dissociata dall'uso delle risorse e in cui nessuna persona, nessun luogo sia trascurato. Possiamo dire che il Green Deal europeo è la nostra tabella di marcia per rendere sostenibile l'economia europea. E la von der Leyen, insieme alla sua commissione, intende realizzare questo obiettivo trasformando le problematiche climatiche e le sfide ambientali in opportunità in tutti i settori politici e rendendo la transizione equa e inclusiva per tutti. Il Green Deal europeo prevede un piano di azione che è volto a promuovere l'uso efficiente delle risorse passando a un'economia pulita e circolare, ripristinare la biodiversità e ridurre l'inquinamento. Il piano illustra gli investimenti necessari e gli strumenti finanziari disponibili e spiega come garantire una transizione equa e inclusiva. L'Unione intende raggiungere questa neutralità climatica entro il 2050. Per questo, la Commissione ha proposto una legge europea per il clima, per trasformare questo impegno politico in un vero e proprio obbligo giuridico. Per conseguire questo obiettivo sarà quindi necessario l'azione di tutti i settori della nostra economia. Sarà richiesto di investire in tecnologie che saranno rispettose dell'ambiente, sarà necessario sostenere l'industria nell'innovazione, ma anche introdurre forme di trasporto privato e pubblico più pulite, più economiche e più sane. Ovviamente sarà necessario decarbonizzare il settore energetico, garantire una maggiore efficienza energetica degli edifici e collaborare con i partner internazionali per migliorare gli standard ambientali e mondiali. L'Unione Europea fornirà sostegno finanziario e assistenza tecnica per aiutare i soggetti più colpiti dal passaggio all'economia verde. Si tratta del cosiddetto meccanismo per una transizione giusta, che contribuirà a mobilitare almeno 100 miliardi di euro per il periodo 2021-2027 nelle regioni più colpite. I paesi hanno concordato una legislazione vincolante che è finalizzata a ridurre le emissioni nocive nell'Unione. Gli sforzi sono diretti soprattutto a investire nelle nuove tecnologie, con la conseguente creazione di crescita economica e di posti di lavoro. Un sistema di scambio di quote di emissione funzionante su scala europea intende poi assicurare che le prescritte riduzioni delle emissioni di gas nocivi siano realizzate in modo efficiente. L'Unione si trova anche ad affrontare numerose altre questioni ambientali, tra cui l'inquinamento acustico, i rifiuti, la protezione degli habitat naturali, i gas di scarico, i prodotti chimici, gli incidenti industriali e la qualità delle acque di balneazione. Si adopera inoltre per prevenire le catastrofi naturali e quelle antropiche, come le maree nere o gli incendi forestali. L'Unione sta costantemente migliorando la propria legislazione per garantire una migliore protezione della salute pubblica. Ad esempio, la legislazione dell'Unione Europea relativa ai prodotti chimici è stata rielaborata attraverso la sostituzione delle vecchie norme frammentarie con un unico sistema di registrazione, valutazione e autorizzazione dei prodotti chimici denominato REACH. Questo sistema utilizza una base dati centrale gestita dalla nuova Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche, con sede a Helsinki. L'obiettivo è prevenire la contaminazione dell'aria, delle acque, del suolo e degli edifici per preservare la biodiversità e migliorare la salute e la sicurezza dei cittadini europei, mantenendo al contempo competitiva l'industria europea. Per quanto riguarda l'innovazione tecnologica, i fondatori dell'Unione Europea avevano intuito che l'Europa, per garantire una prosperità del proprio futuro, avrebbe dovuto mantenere una posizione leader mondiale nel settore. Consapevoli degli enormi vantaggi derivanti da una ricerca comune europea, nel 1958 affiancarono alla Comunità Economica Europea la Comunità Europea dell'Energia Atomica, Euratom, destinata alla gestione comune da parte dei paesi dell'Unione dell'energia atomica ad uso civile e dotata di un proprio centro di ricerca. Questo centro comune di ricerca consta di 7 istituti di ricerca. Tuttavia, per restare al passo con la crescente concorrenza a livello globale, la ricerca europea ha dovuto diversificarsi e abbattere le barriere esistenti tra i programmi di ricerca nazionale, avvalendosi del lavoro di una grande varietà di scienziati e ricercatori, aiutandoli a trovare applicazioni industriali per le loro scoperte. La ricerca comune a livello dell'Unione è oggi destinata a completare i programmi di ricerca nazionale e a favorire i progetti che riuniscono più laboratori dei vari Stati membri. Sostiene inoltre l'attività di ricerca fondamentale in settori come la fusione termonucleare controllata, una fonte di energia potenzialmente inesauribile per il XXI secolo, ma promuove anche la ricerca e lo sviluppo tecnologico in settori industriali chiave come l'elettronica, l'informatica, che sono sottoposti alla pressione di una forte concorrenza internazionale. L'Unione ha l'obiettivo di investire nella ricerca circa il 3% del proprio PIL. I programmi quadro sono il principale strumento finanziario della ricerca dell'Unione. Horizon 2020 è l'ottavo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico che copre il periodo 2014-2020. Gli oltre 80 miliardi di euro del suo bilancio sono stati in gran parte destinati a settori come la salute, l'alimentazione, l'agricoltura, le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, le nanoscienze, l'energia, l'ambiente, i trasporti, la sicurezza, lo spazio e le scienze socio-economiche. Altri programmi promuovono la cooperazione internazionale su progetti di ricerca all'avanguardia e forniscono sostegno ai ricercatori e allo sviluppo delle loro carriere. Per quanto riguarda l'energia, attualmente oltre la metà di tutte le fonti energetiche dell'Unione Europea sono di importazione, il che fa dell'Unione il primo importatore di energia al mondo. Gli europei sono quindi vulnerabili di fronte a eventuali problemi di approvvigionamento o a aumenti di prezzi provocati da crisi internazionale. In questo contesto l'Unione si sta adoperando per ridurre il consumo di combustibili fossili e invertire la tendenza al riscaldamento globale, ad esempio per risparmiare energia utilizzandola in maniera più intelligente, sviluppando fonti energetiche alternative, soprattutto le energie rinnovabili, e rafforzando la cooperazione internazionale. Un importante settore di intervento è il miglioramento dell'isolamento termico degli edifici. Proprio in questo ambito, nell'Unione, si utilizza il 40% dell'energia, che genera a sua volta il 36% di emissioni nocive come i gas a effetto serra. Nell'ambito dell'energia, la ricerca e sviluppo in Europa si concentra sull'energia solare, quella eolica, nucleare e da biomassa. Un'importante priorità della politica energetica è garantire una migliore connettività delle reti dei trasporti e dell'energia in tutta Europa, il che potrebbe condurre a un uso più efficiente dell'energia, sia per motivi tecnici, sia per la presenza di mercati comuni. Promuove le tecnologie energetiche efficienti e l'energia rinnovabile. Ne sono un esempio il collegamento tra le reti energetiche spagnole e portoghese e quelle francesi e il collegamento delle reti nella regione del Mar Baltico. L'Unione agisce anche sulla scena internazionale, soprattutto con la Russia e con il Medio Oriente, per garantire una continuità di approvvigionamento energetico. Un altro grande capitolo è rappresentato dalle politiche di solidarietà. Per assicurare il corretto funzionamento del mercato unico è necessario correggerne gli eventuali squilibri. Questo è lo scopo delle politiche di solidarietà, destinate ad aiutare le regioni meno sviluppate e i settori dell'economia in difficoltà. L'Unione contribuisce poi alla ristrutturazione delle industrie duramente colpite dalla concorrenza internazionale in rapida crescita. Come si esplica questa politica di solidarietà? Anzitutto attraverso aiuti a finalità regionale e la politica di coesione. Nel contesto del bilancio 2014-2020 dell'Unione Europea, con la politica di coesione, l'Unione ha investito 325 miliardi di euro, pari a circa il 34% del bilancio dell'Unione negli Stati membri, per promuovere gli obiettivi generali dell'Unione di creazione di crescita e occupazione, di lotta ai cambiamenti climatici e alla dipendenza energetica e alla riduzione dell'esclusione sociale. Questi obiettivi sono finanziati da fondi specifici dell'Unione, che completano o stimolano gli investimenti del settore privato, dei governi nazionali e delle regioni. Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale è impiegato per finanziare progetti di sviluppo regionale e stimolare l'economia nelle regioni più arretrate. Tra le sue attività figura la riconversione delle regioni industriali in declino. Vi è poi il Fondo Sociale Europeo, che è impiegato per finanziare la formazione professionale e aiutare le persone a trovare impiego. Sono stati stanziati ben 6 miliardi di euro per una nuova iniziativa intesa a favorire l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro nelle regioni con un tasso di disoccupazione giovanile superiore al 25%. I finanziamenti servono a garantire in particolare che i giovani disoccupati ricevano la formazione adeguata. Infine, vi è il Fondo di coesione, che finanzia infrastrutture nel settore dei trasporti e dei progetti ambientali nei paesi dell'Unione Europea il cui PIL pro capite è inferiore al 90% della media dell'Unione. Tra le politiche di solidarietà rientra la politica agricola comune e la politica comune della pesca. Le finalità della politica agricola comune, come stabilito originariamente nel Trattato di Roma del 1957, erano quelle di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, stabilizzando i mercati, assicurando prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori e modernizzando le infrastrutture agricole. Questi obiettivi sono stati largamente conseguiti. Oggi i consumatori possono inoltre contare su approvvigionamenti sicuri e su prezzi stabili, al riparo dalle fluttuazioni che investono nel mercato mondiale. La politica agricola comune è finanziata grazie al Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e al Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. La politica agricola dell'Unione è diventata però vittima del suo stesso successo. La produzione ha superato i consumi, il che ha generato notevoli costi a carico del bilancio europeo. È stato quindi necessario ridefinire la politica agricola. Queste riforme hanno prodotto risultati, infatti la produzione è stata riportata sotto controllo. Il mondo agricolo ha ora il compito di garantire un determinato livello di attività economica in ogni territorio rurale e di mantenere la diversità e la sostenibilità dei paesaggi europei. Questa diversità e il riconoscimento di uno stile di vita naturale in cui gli uomini vivono in armonia con il territorio costituiscono una componente importante dell'identità europea. Inoltre, l'agricoltura deve svolgere un ruolo importante per combattere il cambiamento climatico, proteggendo le specie selvatiche e dando sostentamento al mondo. Sono stati inoltre istituiti regimi di promozione e protezione dei nomi di prodotti agricoli, alimentari locali e regionali di qualità originari dell'Unione Europea. L'Unione possiede inoltre una propria politica comune per la pesca, le norme che regolano queste modalità di gestione della flotta peschereccia e di conservazione delle riserve ittiche sono fissate quindi a livello europeo. Veniamo alla dimensione sociale. La politica sociale dell'Unione Europea intende correggere gli squilibri più manifesti presenti nella società. Il Fondo Sociale Europeo è stato istituito nel 1961 per favorire la creazione di posti di lavoro e migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori, promuovendone la mobilità professionale e geografica. Il sostegno finanziario non è tuttavia l'unico strumento di cui dispone l'Unione Europea per migliorare le condizioni sociali. Da solo non basterebbe a risolvere tutti i problemi legati alla recessione e al ritardo di alcune regioni. Gli effetti dinamici della crescita devono innanzitutto incoraggiare il progresso sociale, che deve andare di pari passo con una legislazione intesa a garantire una base minima di diritti. Alcuni di questi, come il diritto alla parità di retribuzione tra uomini e donne per lo stesso lavoro, sono sanciti dai trattati, mentre altri sono stabiliti dalle direttive sulla protezione dei lavoratori, sulla sicurezza, la salute, sul luogo di lavoro e sulle norme essenziali di sicurezza. La Carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, divenuta parte integrante del Trattato sull'Unione Europea nel 1997, definisce i diritti di cui devono godere tutti i lavoratori dell'Unione. Libera circolazione, equa retribuzione, miglioramento delle condizioni di lavoro, protezione sociale, diritto di associazione e di contrattazione collettiva, diritto alla formazione professionale, parità di trattamento tra uomini e donne, informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, tutela dei bambini, degli anziani e delle persone disabili. È in corso un dibattito sulle modalità organizzative dei sistemi di protezione sociale europei in un mercato del lavoro che in futuro sarà sempre più influenzato dalle nuove tecnologie e dalla globalizzazione. Veniamo al bilancio dell'Unione Europea. Per finanziare le sue politiche, l'Unione Europea dispone di un bilancio annuale. Questo importo corrisponde grosso modo all'1% del reddito nazionale lordo totale di tutti gli Stati membri nel loro complesso. Il bilancio è finanziato sulla base delle cosiddette risorse proprie. Queste provengono principalmente dai dazi doganali sui prodotti importati nell'Unione, compresi i prelievi agricoli, da una parte dell'imposta sul valore aggiunto, IVA, applicata ai beni e ai servizi in tutta l'Unione Europea, dai contributi versati dagli Stati membri in funzione della rispettiva ricchezza. Ogni bilancio annuale è parte di un ciclo di bilancio settennale, noto come quadro finanziario pluriennale. Questo quadro è elaborato dalla Commissione europea e necessita dell'approvazione unanime degli Stati membri, ma deve essere negoziato e approvato dal Parlamento europeo. Il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, ad esempio, è stato deciso nel 2013. Tornando al bilancio dell'Unione europea, è forse necessario capire chi fa cosa, ossia la modalità di condivisione delle responsabilità tra l'Unione europea e i suoi Stati membri. L'Unione Europea ha la responsabilità esclusiva nei seguenti settori: unione doganale, norme che regolano la concorrenza all'interno del mercato unico, la politica monetaria dei paesi che utilizzano l'euro, la conservazione delle risorse biologiche marine nel quadro della politica comune della pesca, la politica commerciale comune e la conclusione di accordi internazionali laddove ciò sia previsto dalla legislazione europea. L'Unione Europea e i suoi Stati membri condividono invece la responsabilità in questi settori: mercato unico, aspetti della politica sociale definiti nel Trattato di Lisbona, coesione sociale e economica, agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche marine, l'ambiente, la protezione dei consumatori, i trasporti, le reti transeuropee, l'energia, la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica per quanto riguarda gli aspetti definiti nel Trattato di Lisbona, la ricerca, lo sviluppo tecnologico e lo spazio, la cooperazione per lo sviluppo e aiuti umanitari. I settori che rimangono invece di competenza esclusiva degli Stati membri e nei quali l'Unione Europea può svolgere solo un ruolo di sostegno o di coordinamento sono quelli della tutela e del miglioramento della salute umana, l'industria, la cultura, il turismo, l'istruzione, la formazione professionale, la gioventù e lo sport, la protezione civile e la cooperazione amministrativa. Come abbiamo in parte già accennato, per contribuire a riparare i danni economici e sociali causati dalla pandemia di coronavirus, la Commissione europea, insieme al Parlamento europeo e ai leader dell'Unione europea, hanno concordato un piano di riprese che aiuterà l'Unione europea a uscire dalla crisi e che getterà le basi per un'Europa più moderna e sostenibile. Si tratta di un pacchetto di stimolo senza precedenti. Il bilancio a lungo termine dell'Unione europea, unito al Next Generation EU, lo strumento temporaneo pensato per stimolare la ripresa, costituirà il più ingente pacchetto di misure di stimolo mai finanziato dall'Unione Europea. Per ricostruire l'Unione Europea dopo la pandemia da Covid-19 verrà stanziato un totale di 1.800 miliardi di euro. L'obiettivo è un'Europa più ecologica, digitale e resiliente, in linea appunto con quelle che sono le priorità della Commissione Europea von der Leyen. Il nuovo bilancio a lungo termine potenzierà i meccanismi di flessibilità volti a garantire la possibilità di far fronte a esigenze impreviste. Sarà quindi adeguato non solo alle realtà attuali, ma anche alle incertezze future. Il 17 dicembre 2020 è stata raggiunta l'ultima tappa dell'adozione del prossimo bilancio a lungo termine dell'Unione Europea. Gli elementi principali del nuovo accordo prevedono che oltre il 50% dell'importo sosterrà la modernizzazione, per esempio attraverso la ricerca e l'innovazione, portate avanti con il programma Horizon, ma anche favorire le transizioni climatiche e digitali più eque, attraverso il Fondo per una transizione giusta e il programma Europa Digitale, nonché la preparazione, la ripresa e la resilienza attraverso un dispositivo per la ripresa e la resilienza che viene chiamato RescEU e un nuovo programma per la salute che si chiama invece EU for Health. Il pacchetto finanzierà anche la modernizzazione di politiche tradizionali come la politica di coesione e la politica agricola comune per massimizzare il loro contributo alle priorità dell'Unione. Finanzierà anche la lotta al cambiamento climatico, a cui verrà riservato il 30% dei fondi europei, la più alta percentuale di sempre per il bilancio europeo. Finanzierà anche la protezione della biodiversità e della parità di genere. Ma veniamo al quadro finanziario pluriennale per il 2021-2027, con le dotazioni totali per linea di bilancio. Sul mercato unico, innovazione e agenda digitale verrà stanziato un totale di 143,4 miliardi di euro. Sulla voce coesione, resilienza e valori, ben 1.099,7 miliardi di euro. Alla voce risorse naturali e ambiente, 373,9 miliardi di euro. Alla voce migrazione e gestione delle frontiere, 22,7 miliardi di euro. Alla voce sicurezza e difesa, 13,2 miliardi di euro. Alla voce vicinato e resto del mondo, 98,4 miliardi di euro. Alla voce pubblica amministrazione europea, 73,1 miliardi di euro. Rispetto all'accordo del 21 luglio 2020, gli importi comprendono il rafforzamento mirato di 10 programmi per un totale di 15 miliardi di euro. I programmi in questione sono Horizon Europa, Erasmus+, EU for Health, il Fondo per la gestione integrata delle frontiere, diritti e valori, Europa Creativa, InvestEU e l'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera, nonché la voce aiuto umanitario. Come abbiamo detto, Next Generation EU è uno strumento temporaneo per la ripresa, che vale 750 miliardi di euro, che contribuirà a riparare i danni economici e sociali immediati causati dalla pandemia di coronavirus, per creare un'Europa post-Covid più verde, digitale, resiliente e adeguata alle sfide presenti e future. Il dispositivo per la ripresa e la resilienza è il fulcro del Next Generation EU e metterà a disposizione 672,5 miliardi di euro di prestiti e sovvenzioni per sostenere le riforme e gli investimenti effettuati dagli Stati membri. L'obiettivo è quello di attenuare l'impatto economico e sociale della pandemia di coronavirus e rendere le economie e le società dei paesi più sostenibili, resilienti e soprattutto preparate alle sfide e alle opportunità della transizione ecologica e di quella digitale. Gli Stati membri stanno preparando i loro piani di ripresa e resilienza, che daranno diritto a ricevere fondi nell'ambito dello strumento per la ripresa e la resilienza. Si prevede anche assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa attraverso React EU. Il Next Generation EU stanzia anche infatti 47,5 miliardi di euro per questo progetto, una nuova iniziativa che porta avanti e amplia le misure di risposta alla crisi e quelle per il superamento degli effetti della crisi. React-EU contribuirà a una ripresa economica verde, digitale e resiliente, ripartendo i fondi tra Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il nostro amico FESR, il Fondo Sociale Europeo, FSE, e il Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti, FEAD. Questi finanziamenti aggiuntivi saranno erogati per il periodo 2021-2022 nel quadro di Next Generation EU e già nel 2020 sono stati erogati attraverso una revisione mirata dell'attuale quadro finanziario. Next Generation EU assegnerà anche ulteriori finanziamenti a altri programmi o fondi europei, come Horizon 2020, InvestEU, il Fondo per lo Sviluppo Rurale o il Fondo per la Transizione Giusta.
Guida galattica per Eurostop Pisti. L'ennesimo podcast che parla di Europa.